Oh, scusate, ma Andrius Paspanaus è proprio un figo pazzesco, eh? Mi dispiace per voi, ma era in Milan.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Speciale America al voto 2024.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond.
La voce di quello che ormai quasi sicuramente, anzi si è autoproclamato il 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, caro Leonardo Manera. Caro Leonardo Manera.
Buongiorno.
Buongiorno. Accogliamo subito Andrew Spannaus dicendo che sai come si intitola il podcast? That's Game, Set and Match! America! Ciao Andrew.
Good morning, that's America! Good morning, che good morning! Non sono neanche andato a dormire io, per me è ancora good night. Quindi.
Good night, good night, good night. Allora,
ho fatto tutta la notte.
Fino alle 11, fino alle 11 parleremo di che cosa? Beh, di quello che è successo, avremo preso il testimone da Simone Spezia e parleremo di quello che è successo negli Stati Uniti in questa notte con grandi sorprese, perché si parlava di testa a testa, di voto, l'ultimo voto, invece pare che Donald Trump vincerà anche il voto popolare, oltre al voto degli stati, i grandi elettori, è un passo dal 270 che certifica la vittoria. Io vorrei invitare subito gli ascoltatori, chiamateci, 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 800 24 00 24, vorrei sentire proprio anche il vostro parere, insieme ai WhatsApp al 349 238 6666. Tu Leonardo vuoi subito dare il tuo parere, tu Melania mi sa che te la scordi per altri 4 anni, tra la Casa Bianca e Lambrate, secondo voi cosa sceglierà?
Per il resto sono contento, guarda, devo dire.
Se si vede.
Come avevo già...
La faccia della gioia.
No, perché stamattina non ho voglia di...
Non ho voglia.
Non ho voglia, non ho voglia.
Non ho voglia.
Però... Per il resto sono contento, come già avevo preannunciato alcuni giorni or sono,
sì,
che avrei preferito una vittoria di Trump, e così è andata, e quindi
vabbè.
Sono felice perché adesso finiranno subito tutte le guerre.
Adesso vedremo, ce lo spiega Andrew Spannaus tra poco, ci spiegherà anche come sono andati i sondaggi, tra questi il celeberrimo sondaggista dell'Iowa, vai, vai!
And Seltzer.
Sì. C'è Paolo Corleoni in regia, eh? Le brutte notizie continuano. C'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti in redazione, siamo qua. Sì, è stata una notte pazzesca, è come leggo dal titolo della Gazzetta dello Sport, il pazzesco al Bernabeu, il vero trionfo, Milan Galactico, vabbè,
questa,
vabbè,
questa è la vera Raiders! Sorpresa, la vera sorpresa inaspettata è questa,
sono
del Milan che va a sbancare,
eh sì, caro Andrew, è la notte delle grandi sorprese.
Quando ho sentito questo, non avendo seguito la partita direttamente, essendo già impegnato, quando ho sentito questo ho detto ma qualcosa succede per i rossi, per la squadra rossa,
per la squadra rossa,
che i rossi in America
sono
veramente clamoroso,
sono i repubblicani. Allora Andrew, spiegaci un po' tutto, anche se le analisi poi verranno fatte, la sorpresa c'è, è abbastanza clamorosa, cioè Trump di fatto ha vinto in tutti i cosiddetti, sta vincendo in tutti gli stati in bilico, ha stravinto nel celebre Iowa che veniva dato voto a Kamala Harris. Insomma, che è successo?
Ma è successo che appunto la testa a testa che tutti ci aspettavamo, chi con dando un leggero vantaggio a Harris, chi un leggero vantaggio a Trump, non c'è stata. Abbiamo visto che c'è stato uno spostamento degli elettori alla fine verso Trump, ma io credo invece che ci sia proprio la smentita dei sondaggi di nuovo, in modo forse ancora più clamoroso degli ultimi anni. La celebre sondaggista del Iowa, Ann Seltzer, aveva indicato un vantaggio di 3 punti per Kamala Harris. Donald Trump ha vinto l'Iowa con il 97% dei voti contati di 14 punti.
Sì, 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 questo no, questo, 14. Questo ci deve fare
quindi
interrogare sul ruolo.
17 punti di errore, no? Però sta vincendo nel Michigan di 7 punti, stiamo parlando di stati dove si vinceva di 30.000 voti, di 70.000 voti, e sta vincendo di 300.000 voti in questi stati. Quindi abbiamo veramente una... Cioè, per Trump mi sorprende l'entità di questa vittoria, mentre non sarei stato sorpreso da una vittoria al photo finish da parte di Trump, perché era decisamente possibile. Vince con la maggioranza dei voti popolari, una maggioranza assoluta dei voti popolari.
In questo momento ne ha 5 milioni in più, se non sbaglio, leggevo, dai 68 a 66, anche di più.
Sì, anche se mancano un po' di voti, sì. Siamo a 130 milioni di voti, che invece dovevano essere 140, 145, qualcosa di questo tipo. Stanno ancora contando in alcune parti, la California manca ancora qualche milione di voti. Però la maggioranza assoluta non ho sentito nessuno che prevedeva Trump a 51%, a 51%. Quindi cosa significa? La domanda è cosa significa? Significa che la sua narrazione di un paese che sta cadendo a pezzi a causa di inflazione, immigrazione, guerre, e la colpa è tutta di Joe Biden e Kamala Harris, questa narrazione ha convinto le persone. Cioè,
però,
le cose non vanno bene.
Però narrazione, cioè alla fine le persone vivono anche una propria vita, quindi probabilmente è una narrazione che però ha anche qualche riscontro nella vita reale, se alla fine le persone sono andate a votare così. Cioè ci sono evidentemente dei problemi ai quali l'ultimo governo non ha saputo dare delle risposte efficaci, perché non credo che sia solo narrazione, o no?
Ma ti dico narrazione, ti spiego perché dico narrazione. Cioè l'idea che l'economia americana, la classe media soffre di decenni di politiche della globalizzazione, di difficoltà, eccetera, sono cose di cui io ho scritto libri, vari libri su questo, ne si parla da 8 anni di questa cosa qua. La narrazione è che Joe Biden e Kamala Harris siano responsabili di tutto questo e continuano a fare una politica di questo tipo. Cioè la realtà è che Trump ha cominciato a cambiare la politica economica, anche Biden ha fatto grande politica industriale per cercare di riportare il lavoro negli Stati Uniti. No? Quindi io dico narrazione perché pensare che non sia cambiato niente rispetto al passato.
Però d'altra parte, quando c'è un governo e le persone non sono evidentemente contente,
si
prova di andare dall'altra parte.
Certo, no, la responsabilità è di chi governa, appunto, non, assolutamente questo è fuori di dubbio.
Secondo te, Andrew, dove sono state le grandi sottovalutazioni, evidentemente da parte, ma non solo dei sondaggisti, i sondaggisti ci hai spiegato già una volta, quando fanno le telefonate rispondono in genere 1 o 2 persone su 100, quindi in base a 1 o 2 persone sul 2% di risposte devono poi elaborare dei modelli matematici che evidentemente sono negli ultimi anni soprattutto sono falliti. Intanto devo dire che c'è una dichiarazione anche di Giorgia Meloni, premier italiana: congratulazione a Trump, rafforzeremo il legame tra Italia e Stati Uniti. È proprio un'agenzia che viene battuta in questi secondi, ma anche Macron si è già congratulato, c'è anche una dichiarazione dalla Russia, adesso tra poco la vedremo. Ecco, dove c'è stata questa sottovalutazione secondo te da parte degli analisti più che dei sondaggisti? Cosa non si è capito di questa America profonda che ha votato Trump?
Allora, sicuramente rimane una pecca di identity politics, cioè politica identitaria. La questione che le donne avrebbero votato in massa pro Kamala per la questione dell'aborto. Questo evidentemente i numeri, poi bisogna andare a vedere la, no, la, i numeri, cioè la disamina precisa del voto, la scomposizione di chi è andato, come ha votato, però questo vantaggio automatico, no, delle donne, perché Kamala Harris è donna, ma soprattutto per la questione dell'aborto, questo non c'è stato. In realtà gli altri problemi erano evidenti, però sono stati sottovalutati. I giovani, c'è una forte aumento in questi anni di una tendenza conservatrice da parte dei giovani. Questo ha varie motivazioni. Una è economica, la difficoltà, l'alto prezzo delle abitazioni, delle case, e quindi le cose vanno male, chiaramente uno vuole cambiare. Ma l'altra è culturale, e c'è molto da discutere su come si mischia la cultura, la visione culturale con i temi di politica di sostanza. Cioè io posso andare a parlare di politica economica a qualcuno, ma se ha una visione culturale, mi vedi come un radical chic, non mi ascolta
minimamente. Ma guarda, infatti c'è un ascoltatore che dice, e non so, sottopongo a voi, la narrazione scusate, ma ieri il Milan al Bernabeu, la narrazione progressista ha saturato il mondo. Questo è un'analisi, è un ascoltatore che ci manda questo messaggio, adesso mi sono perso il nome. Può valere anche questo, cioè ci avevi raccontato anche, che ne so, ai lavoratori del Michigan, forse del wokismo radical chic della gente che vive sulla costa, non solo non frega più di tanto, forse anche dà fastidio, no?
Io penso che abbia giocato un ruolo veramente forte, perché ho sentito da tantissime persone il caso di Leah Thomas, per esempio, il ragazzo universitario che è andato, si sente donna, è andato a nuotare contro le ragazze all'università.
Cioè ha fatto la transizione e poi...
Ha fatto la transizione e poi ha vinto i campionati nazionali. Cioè è un caso che... senso clamoroso di per sé, come esempio di esagerazione in questo campo, però ho sentito veramente parlare tanto di questo, cioè parlare con le persone dicendo guardate che l'amministrazione Biden, c'è una certa continuità con Trump, per esempio su alcuni temi di economia eccetera, sì, ma i democratici non possiamo fidarci di loro, sono quelli dell'LGBT, sono quelli dell'immigrazione incontrollata, sì. Sono quelli, no, di sinistra culturalmente, cioè non ci si fida dei democratici, perché c'è questa narrazione liberal progressista, no, che molti nell'America
oppure si ha la sensazione di un'imposizione, di una visione del mondo a tutti i costi, che invece di essere poco alla volta condivisa la si vuole imporre, e questo magari crea una sorta di rigetto. Io credo che sia un problema che c'è anche in Italia per i partiti, diciamo, progressisti.
Certo. Ma Kamala Harris ha fatto di tutto per non parlare di questi temi, in realtà. L'unica cosa culturale di cui ha parlato è l'aborto. Ha cercato di mostrarsi dura sull'immigrazione, no? Ha cercato di farsi vedere come amica della classe lavoratrice, però non ci crede, la gente non ci crede, dice no, tu sei quella di sinistra di San Francisco, insomma perché dovremmo fidarci di te?
Dove in effetti a San Francisco vincono nettamente i democratici, ma mi ha spiegato che insomma è un sistema federale e valgono tutti gli stati. Il Wyoming è nettamente repubblicano.
Sono contento per il Wyoming, che ha avuto un netto successo.
Risultato del Wyoming,
sì. 84,9
Leonardo Manera, 84 candidato Manera si chiama, sì. Trump, sì. Ha preso 71,4% contro il 26% di Kamala Harris, sì. E poi il libertario 1,6%.
Sì, sì, ma ci sono delle contee, per esempio c'è una contea da Johnson County, 80,4% Trump, cioè il Wyoming, ci sono delle contee dove c'è un trionfo del Wyoming.
Ma comunque hanno votato 240.000 persone, sì. nel Wyoming.
Vabbè, adesso lui deve sempre disprezzare. Deve sempre disprezzare il Wyoming. Allora, io ho fatto questo appello agli italiani, cioè chiamateci, agli ascoltatori, 800 24 00 24. Guarda, ci stanno arrivando tante chiamate, vorrei dare spazio anche al sentiment dei nostri ascoltatori. Per esempio ci chiama Luigi da Palermo, che ci vuol dire? Luigi, buongiorno.
Eccoci. Io voglio dire buongiorno innanzitutto, buongiorno. Voglio dire che quando ho sentito che sia Musk che Bezos davano il loro endorsement chi lo dava direttamente, glielo davi indirettamente a Trump, ho capito che forse non era, non c'è la storia.
Perché? Cioè perché il potere è il dollaro, lei dice?
Il dollaro, il benedetto internet. Che poi la cosa che mi ha colpito è questa sorta di strano cortocircuito, per cui questi due che sono gli uomini più ricchi della terra davano l'endorsement a Trump. Tutto quello che era la parte culturale... No, non voglio dire radical chic, è l'unica cosa che vorrei, l'ultima cosa che vorrei dire, però
ce l'hai in mente, quello, ce l'hai in mente.
Però ce l'ho in me, ma tutto quello che era Oprah Winfrey, tutti i cantanti, tutti davano invece l'appoggio la cosa che il cortocircuito era che questi qua in realtà sono i primi fruitori sia di Twitter che di Amazon,
poi sfruttano. Ma sì, devo dire, vabbè, Elon Musk ha fatto un endorsement clamoroso, tanto che ora qualcuno dice potrebbe avere un ruolo. Bezos in realtà non ha schierato il Washington Post, ecco. Sono due posizioni diverse, Andrew, quelle di Elon Musk.
Il paradosso è che gli uomini così ricchi come Trump e Musk vengano visti come quelli che rappresentano le classi più povere. Vuol dire che da parte dei partiti progressisti qualcosa non ha funzionato in tutti questi anni.
Un'opera incredibile, riuscita a Trump da tempo e anche da Musk. Perché? Perché vanno a parlare con le persone. Alle persone con un linguaggio molto diretto, rozzo, e le persone dicono: beh, almeno questo parla
la mia lingua.
Può essere rozzo finché vuoi, però alla fine, se uno si riconosce in quello, vuol dire che dall'altra parte qualcosa non va, non funziona, c'è un'incapacità di comunicare.
E poi il tema è: si riconosce in quello perché ambirebbe a diventare Trump, o perché effettivamente, come dire, un operaio dell'automotive del Michigan non ha niente a che spartire con la vita reale quotidiana,
certo,
di un milionario.
Questo
un
certo, però
no?
Probabilmente si pensa dall'altra parte, questi che vogliono imporre in quel tipo di vita così woke nella quale io non mi riconosco, mi hanno rotto le scatole. Io credo che sia così.
Almeno Trump è uno che è contro il sistema e non sta lì a preoccuparsi di dire, anzi ne spara di cavolate in continuazione, ma lo fa almeno, insomma, facendoci capire che
stai
che lui
attento
è
a parlare
a
così.
Tutti.
È il tuo presidente, stai attento a dire che spara cavolate, che, soprattutto a dire spara, che
che sparare, ecco, questo sparare, insomma.
C'è Emanuele.
Chi l'ha voluto sparare ha sbagliato.
No, tra l'altro, facendo un passo indietro, questo fa capire, alla luce di quello che è successo stanotte, cosa sarebbe, vedete la storia come si può riscrivere, cosa sarebbe successo se l'attentatore, soprattutto il primo, avesse colpito Trump. Cioè, la storia sarebbe davvero cambiata totalmente. C'è Emanuele da Reggio Emilia. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno.
Scusate, ma brevemente. Ne la voleva mettere perché ci vuole orecchio. Non lo mettiamo. Vai Emanuele.
Niente, brevemente volevo fare complimenti a Donald Trump perché secondo me è la persona, è la persona adatta per far finire le guerre che sono in corso.
Ecco.
Questo adesso si vedrà, nel senso lui l'ha promesso, vediamo se effettivamente avrà questa capacità e anche in che modo, ovviamente.
Esatto. Zelensky, intanto Emanuele, Zelensky si è congratulato con Trump. Dalla Russia c'è la portavoce Maria Zakharova che ha fatto una dichiarazione, adesso vorrei cercare di recuperarla, è questo: vince chi ama il proprio paese e non odia gli stranieri. L'ha scritto su Telegram la portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova, non ha fatto riferimento alle presidenziali americane, ma tutto lascia supporre implicitamente che volesse dire questo. Andrew, vuoi rispondere a Emanuele che ti ascolta sul tema delle guerre? Trump farà finire le guerre? Lui ha detto di sì, ora dovrà farci vedere come.
Trump ha utilizzato molto questa cosa in campagna elettorale, accusando continuamente Biden e Harris di portarci verso la terza guerra mondiale. Secondo me questo conta, ha contato in passato, conta adesso, perché Trump può dire che nei suoi 4 anni di presidente prima non ha iniziato nuove guerre. Però ne abbiamo parlato diverse volte, ci sono anche dei podcast su questo, poi ci torneremo. C'è molta differenza tra Medio Oriente e l'Ucraina, la Russia, nel caso chiaro, di Trump. No, molta differenza.
A proposito, scusa, a proposito di Medio Oriente, c'è anche Netanyahu che ha parlato, si è congratulato con Trump definendolo il più grande ritorno della storia e un inizio di una forte ripresa della grande alleanza con Israele. Vai, Andrew.
Trump è stato molto molto dalla parte di Netanyahu nel 2016-2020, adesso ha capito che forse bisogna moderarsi un pochino, però dice a Netanyahu: tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma fai presto, fai presto. Quindi non so come Netanyahu interpreterà questa cosa. Fai non gli presto. Dice no, smetti di bombardare nelle zone abitate, dice fai presto. In con la Russia, ecco, Trump si metterà sicuramente a trattare anche prima di arrivare alla Casa Bianca. Bisogna vedere Putin come la prende, se dice sì bene bello, oppure se fa il muso duro.
Ma insomma, questi sono i temi che affrontiamo fino alle 11. Stai con noi, Andrew, perché tra un attimo dopo la pubblicità ci raggiungerà anche Mario Calabresi per capire insomma il suo parere. Il vostro all'800 24 0024. Vai.
1 nessuno 100 Milan speciale America al voto 2024.
Ciao Alessandro da Milano, volevo chiedere se era possibile avere un update sulle elezioni americane, grazie.
Faccio i complimenti stamattina perché spesso non sono d'accordo con voi, ma state facendo un'analisi lucida ed equilibrata. State centrando il punto, bravi.
Merito di Leonardo Manera.
Questo è vero, nonostante io venga sempre denigrato anche stamattina, bullizzato prima da Simone Spezia, però va bene.
È vero, Simone ti ha bullizzato tantissimo. Ha detto,
non importa, guarda, sono abituato.
Speravo non fosse all'ascolto, invece vabbè, anche tu ogni tanto gliele tiri, eh?
Iniziando questa maratona elettorale vi diciamo subito che occorreranno giorni, settimane, forse mesi per sapere chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Scusatemi, passano un dato. Trump ha vinto, abbiamo finito.
Abbiamo finito, c'è tanto da aggiungere, come sta facendo con Andrew Spannaus, come fa con noi Mario Calabresi, comandante, come stai?
Buongiorno, bene bene, voi?
Hai fatto la notte anche tu, ovviamente.
Abbastanza.
Senti, qui insomma sono stati tutti sorpresi, i sondaggisti, gli analisti, effettivamente è stato un trionfo.
Sì, però non troppo sorpresi, non è stata una grande sorpresa, che Trump fosse in vantaggio lo abbiamo detto da tanto tempo, che fosse più possibile una sua vittoria che quella di Kamala Harris. Quello che non si sarebbe detto è che avrebbe preso tutti gli swing state, sostanzialmente avrebbe fatto il pieno. Questo è il punto diverso, e l'altro punto diverso è vincere anche il voto assoluto, cosa che non era riuscita a Trump quando aveva battuto Hillary Clinton. Quindi è un Trump più forte rispetto a quello che aveva vinto l'altra volta, è un Trump che ha il Senato e probabilmente anche la Camera dalla sua parte, e questo fa sì che per i primi due anni del suo mandato, dico i primi due anni perché poi ci sono di nuovo le elezioni per un terzo del Senato e per la Camera, avrà la possibilità di mettere in atto le sue proposte, le sue ricette per l'America. Da questo punto di vista non può dire che c'è un'opposizione che lo blocca.
Ma infatti,
ha,
Mario,
tutte le carte in mano, come
dice,
raramente succede nella storia americana.
Sì. Si dice il mondo vira a destra, no? Cioè si parlerà, adesso si analizzerà i populismi. Già il primo che si è complimentato è stato Orban, no? con parole molto enfatiche.
È il suo migliore amico in Europa, chiaro, l'unico che Trump ha citato durante la campagna elettorale.
È chiaro, quindi c'è questo dato di fatto, voglio dire, su cui bisogna interrogarsi. Cioè, i popoli scelgono presidenti molto molto energici da questo punto di vista.
Guarda, persone che hanno dato delle risposte su temi che stavano più a cuore. Ne abbiamo parlato anche con te settimane fa e c'erano due temi soprattutto. L'inflazione, che in America adesso sta scendendo, ma ha colpito molto duro. Cioè gli americani hanno pagato la benzina nell'ultimo anno, l'anno scorso, sostanzialmente il doppio di quanto lo pagavano 4 anni fa. Hanno pagato molto di più tutti i generi alimentari, gli affitti delle case. E questa è una cosa, quando uno vota prima di tutto con il portafoglio. In America la domanda che si fa sempre è: stai meglio adesso o 4 anni fa? Quando le persone pensano, ma 4 anni fa la benzina mi costava la metà e la spesa mi costava un terzo in meno, già dicono non sto bene come prima. Il secondo, lui ha cavalcato molto l'allarme sui migranti, che in questo momento, nell'ultimo anno, non c'è. Ma c'è stato un numero record di ingressi dal confine con il Messico, c'è stato sul finire del 22 e del 23, e la promessa di Trump di sigillare il confine, di fare i respingimenti, i rimpatri, o come lo chiama lui, un grande piano di deportazioni, è stata una cosa vincente. La cosa che deve farci riflettere è che se... I numeri verranno analizzati, ma dai primi trend che si vedono, anche i latinos, gli ispanici, anche gli afroamericani, anche in parte l'elettorato arabo musulmano ha votato per Trump. C'è stato uno spostamento in favore di Trump. Perché? Perché quando noi pensiamo a un Trump che dice io caccerò tutti gli immigrati illegali e bloccherò il confine, uno pensa che tutti quelli che sono arrivati dovrebbero essere solidali, e invece stiamo scoprendo che non è così, perché dicono no, arriva troppa gente, ci fa concorrenza sul mercato del lavoro, abbassa i prezzi, ci sono meno case, aumenta, viene, noi siamo scappati da quei paesi. Io ho avuto modo di parlare con una donna che fa la pasticcera a Washington, è scappata anni fa dal Salvador e dice io spero che chiudano il confine, perché io sono scappata da quel paese perché quel paese mi faceva paura. Se continua ad arrivare gente da quel paese, importeremo, che sia vero o no.
Sì.
È un percepito fondamentale, e anche, di questo bisogna prendere atto
anche da parte di chi è lì. Andrew, sulla questione dell'inflazione tu ci hai spiegato tante volte, è vero che Joe Biden è andato anche dai lavoratori del Michigan, ha fatto ottenere delle concessioni, ha picchettato con loro, però il Trump che si presenta con la spesa dicendo i biscotti costano di più, questo costa di più, il latte costa di più, alla fine ha pagato, no?
Certamente questo, cioè l'inflazione è stato un fattore, quando si parla di economia è stato un elemento dell'economia principalmente, che è questo qui, l'inflazione, soprattutto sui alimentari e sulle abitazioni. Però io su questo ho qualcosa da dire, cioè faccio un po' l'avvocato del diavolo anche con Mario Calabresi, perché io sono 8 anni che difendo Trump sul protezionismo e su tante cose, non so se ce la faccio per altri 4 anni, quindi questa cosa, cioè Trump non ha promesso nulla sull'inflazione, cioè come farà a ridurre l'inflazione? Trump l'unica cosa che dice è facciamo più petrolio, così la benzina costerà meno, ma la benzina è già tornata giù a meno di $3. Come farà a abbassare i prezzi delle case? Cioè ha fatto una campagna, cioè dando la colpa a chi sta al potere, e ci sta, perché chi sta al potere
ma si vota su
però
quello,
non è che
Andrew
ha proposto nulla.
Non
ha proposto nulla.
Tu pensi che gli elettori votino in base al quel che farà, votano in base a come si trovano nella situazione,
sperando che possa cambiare,
sperando ovviamente che possa cambiare.
All'immigrazione c'è una differenza chiara. In immigrazione lui dice io mando via 11 milioni di persone, insomma questa è una promessa, poi vediamo se riesce.
Mario, tu che ne pensi? Cioè,
su... Ma no, penso questo, che quando vinse Obama, Obama vinse con una parola, change, cambiamento, e è la stessa cosa, cioè hanno scelto il cambiamento di una, da una presidenza, diciamoci la verità, questo Joe Biden ha fatto anche cose molto importanti, per esempio per la reindustrializzazione dell'America, per ripartire l'economia, certo. A suo tempo le campagne vaccinali, però oggi alla Casa Bianca c'è un uomo molto, come dire, triste, solitario, non più in grado di avere una presa sul mondo. Quando Trump si può permettere di dire, me lo sono segnato e lo cito, dicono che farò una nuova guerra, no, le fermerò tutte. La sensazione è che la guerra in Ucraina, piuttosto che quello che sta succedendo a Gaza o in Libano, Biden, più che dare i soldi e le armi a Zelensky, non è stato capace di lavorare anche per una pace, oppure per moderare e frenare le risposte di Netanyahu. L'idea è proviamo con un altro che...
Senza sapere come, però proviamo.
Cambiamo. Questa Casa Bianca aveva un rating... negativo altissimo, e Kamala Harris ha provato a fare il miracolo, ma partendo da una posizione sostanzialmente impossibile.
Senti, secondo te c'è stato qualche errore di comunicazione nel Partito Democratico e in Kamala?
Beh, sai, quando perdi potremmo dire che ce ne sono stati tantissimi. Per esempio, forse avrebbe dovuto prendere il governatore della Pennsylvania come vice, almeno si portava a casa lo stato chiave, anziché prendere quello del Minnesota, che aveva azzeccato una bella battuta. Kamala, che cosa è sembrata? Un po' un clone di Obama nel dire scommettiamo sul positivo, che è una bella cosa, ma... totalmente in controtendenza rispetto al mood che c'è in questo momento. Dall'altra parte ha avuto troppo poco tempo. Se vogliamo andare alla radice del perché è tornato così forte Trump, oltre a tutto quello che abbiamo detto, se vogliamo vedere gli errori del Partito Democratico, è che un presidente che non era più in grado di ricandidarsi abbia cercato di resistere fino all'ultimo, e che il partito non abbia avuto il coraggio di dirgli ti devi fare da parte, perché forse se avessero fatto delle primarie vere lo scorso, alla fine dello scorso anno, all'inizio di quest'anno, e avessero scelto un altro candidato che aveva tempo per avere una nuova proposta e per potersi distanziare dalla Casa Bianca, come fai a presentarti come nuova se sei la vice di Biden? Sì. E questa era un tentativo. E poi, diciamo così, quando sul finale, e quella è stata un po' una mossa disperata, a una settimana dal voto dici Trump è un fascista, è come se butti la palla in tribuna, non sai più cosa dire, dici Trump è un fascista. Sì. Ma non fa più nessun effetto.
Vorrei, nel salutare Mario, chiedere a entrambi, a te Andrew, ma è tutta la questione delle inchieste, il Trump bugiardo, il Trump... Andrew, tu che pensi? Non ha influito più di tanto, evidentemente, Trump sotto inchiesta, Trump bugiardo, il 6 gennaio 2021.
Ma questo è un dato, secondo me, fondamentale, è che una maggioranza degli americani ha archiviato la questione del 6 gennaio, cioè quello che Trump ha fatto dopo il 2020, perché insomma Trump è riuscito a prolungare, a rimandare i processi a modo sufficiente. Il Dipartimento della Giustizia americana, i vari procuratori sono stati lenti all'inizio, quindi hanno contribuito anche loro, ma soprattutto c'è il peccato originale, cioè che Trump è stata vittima, diciamo, bersaglio di tantissimi scandali, spesso presunti, nella sua prima presidenza, che hanno permesso a lui di dire io sono quello che fa paura all'establishment, eccetera. Mm-hmm. E la gente dopo un po' ha detto vabbè, qualsiasi cosa contro di lui sarà vero, che lui è insomma dà fastidio al sistema, e quindi possiamo insomma ignorare quello, anzi vederlo come, ecco, è uno che almeno si batte.
Sì. Tu, no, Mario,
contro questi che nell'istituzione che non
Mario, che dici?
Diciamo no. Che tutte le inchieste sostanzialmente non hanno spostato un voto, ed è interessante vedere come quella piccola parte di chiamiamoli indecisi, non schierati, non iscritti, non registrati ai due partiti, da quello che vediamo al momento, poi lo si capirà meglio nelle prossime ore, sono andati in maggioranza per Trump, cioè Trump ha aggiunto voti rispetto al suo passato, e ha aggiunto voti che stavano al centro di potenziali indecisi, che era gente che ha votato per Biden l'altra volta. Lo vediamo benissimo in Pennsylvania, in Michigan, in Wisconsin, gente che ha votato per Biden che questa volta ha votato da un'altra parte, ha votato per Trump. Questo ci dice che quello non ha contato niente, non ha contato gli scandali, ma ha contato molto la sostanza dei fatti. È stato eletto uno che ha detto che a Springfield in Ohio gli haitiani si mangiano i cani e i gatti, e questa cosa qua è sembrato folklore, ma poi la gente dice sì sì, però intanto su immigrazione, su rilanciare l'America, sul fermare le guerre. Guardate, è molto interessante da ascoltare J.D. Vance, che è il vice di
Sarajevo. Qualcuno già dice il futuro ma presidente.
Vance è uno molto sveglio, preparato, con una narrativa potentissima, e Vance ha ripetuto una cosa che Trump non la diceva, ma fa molto il giro e risponde a un'esigenza. Diceva: noi abbiamo speso, non ricordo più quale sia la cifra, se è 180 miliardi di dollari, 160 miliardi di dollari per l'Ucraina, quando abbiamo le infrastrutture che vanno a pezzi a casa nostra e avremmo potuto rimettere a posto l'America. E invece noi diamo i soldi a una guerra infinita che non sappiamo quando finisce. Facciamo sedere quei due al tavolo
e vediamo,
cioè Putin e Zelensky, che la facciano finita, ma smettiamo di spendere i nostri soldi. Oppure se li vogliono spendere, li spendano gli europei.
Il pallino è in mano loro, anche se da gennaio, perché ricordiamo poi l'insediamento ufficiale da gennaio.
75 giorni ci sono.
Esatto, vediamo un po'.
In cui avremo uno che parlerà da presidente, un altro che sta alla Casa Bianca e non dice niente da tempo.
Mario, ti ringraziamo, grazie a Mario,
grazie
Calabresi.
A
dobbiamo
giornata.
Andare al traffico. Ciao. E poi chiudiamo anche con Andrew Spanaus, lo liberiamo. Andrew, mi chiedono il tuo cellulare da ovunque. Posso dare, io lo sto dando a cani e porci, come si dice.
Come mai che il cellulare?
Scrivetemi su Instagram, dai.
Ma no, nel senso, non gli ascoltatori.
Ma delle donne?
Colleghi,
pensavo donne ammiratrici che vogliono accoppiarsi con Spanaus.
No, forse l'ascoltatrice iniziale. Che l'hai detto che
ma nel traffico. Mondo giornalistico ce l'hanno tutti ormai, quindi.
Vabbè, lascia stare, dai. Traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame. Una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta 1 Nessuno 100 Milan Speciale America al voto 2024.
Allora, entro perché abbiamo un minuto e mezzo per concludere la prima ora. Salutiamo Andrew Spanaus, che sarà preso. Però ti vogliamo salutare, Andrew, con un regalo, un regalino. Una sorpresa. Allora, io voglio salutare una persona che da anni abbiamo sentito quando da italiano andò a lavorare all'estero, Emiliano da Dubai. Emiliano?
Good morning.
Conosciuto anche come il grande persecutore di noi altri, con il nome di Il Trumpista.
Trumpista live on radio 24 best America.
Abbiamo vinto chi? Ma cosa stai? Il Trumpista, lo trovate così sui social, grande persecutore anche di Andrew Spanaus. Cosa vuoi dire, Emiliano? Cosa vuoi dire? Sei felice? Ma che ti frega te?
Andrew, how are you doing?
I'm a little tired, a little surprised. Allora, ascolta, devi sapere, Mr. Emiliano, che stavo facendo una presentazione del mio libro, Rivincita, che adesso significa Rivincita di Trump, facendo una presentazione, qualcuno mi ha presentato parlando di cosa si legge di me online, e ha parlato dei meme
che il trumpista fa, che il trumpista fa.
Fatte dal trumpista, da uno che si chiama il trumpista.
Here I am, in person, flesh and bones.
Ma perché sei così contento? Che ti frega te, trumpista?
Alino, cambia tutto. Adesso è il MAGA World. Siamo arrivati a un nuovo mondo libero, senza più queste sciocchezze. Adesso non voglio entrare nei dettagli, ma cose che piacciono anche a te, che piacciono ad Andrew.
Tipo, dimmi una che ti dà fastidio.
Il wokismo.
Perché io sono woke. Ma dai.
Ma guarda.
No, ma Andrew, non sei capito. Tu sei un never Trumper, for sure, ma che cosa hai votato? Per Kamala, ma non ci credo.
Questo non si. Non si non
io, secondo che... me, Andrew ha votato Trump.
Sì, ma no, ma non, ma non, fate, non mettetelo maniera, in difficoltà. Non mettetelo in difficoltà, non lo dice, non lo vuole
io
dire.
Scrivo libri su Trump. Ho spiegato Trump a tantissime persone, ma come dicevo, io non so se ce la faccio a spiegarlo ancora avanti. Poi bisogna vedere se. Cosa combina adesso rispetto al passato?
Insomma, ma non c'è niente di male a dire che hai votato Trump, no. Andrew.
non è
una cosa di cui vergognarsi.
No, però facciamo così: volevo fare questo regalo. Però, Emiliano, so che sei in riunione. Adesso noi abbiamo chiuso la prima ora. Ti richiamiamo all'inizio della seconda, che mi devi spiegare bene che cosa ti piace di Trump e cosa fai a Dubai. Andrew, stai lì, ti richiamiamo tra 10 minuti. Andrew, noi ci salutiamo, ci aggiorniamo nei prossimi giorni. Fai il bravo, eh? Vai in tutte le tue 5.000 trasmissioni. Ah, domani sarà la puntata del podcast. Di cosa parleremo domani, secondo
chissà.
Voi? Chissà, vai.
1, nessuno, 100 Milan. Speciale America al voto 2024.
Here I am, the Trumpista live on Radio 24, that's America.
Incredibile.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself.
Dai, che ci evitiamo l'assalto a Capitol Hill.
Capitol.
Ma grandi sorprese cosa, che era tutto chiarissimo da mesi. Chi promette la lotta all'immigrazione vince, punto.
Ehi Alino, questa mattina quando Trump ha parlato per la prima volta si sentiva un tifo calcistico dei suoi elettori che urlavano Milan, Milan!
Mi congratulo col mio amico Donald Trump, così ha detto poco fa Erdogan, presidente della Turchia. Allora, incredibile, dicevo, il trumpista, conosciamolo meglio, Emiliano da Dubai. Che ci fai intanto a Dubai? Che ci fai a Dubai?
Alessandro, cosa? Lavoro qui da tanti anni, ti ricordi?
Certo.
Ci sentiti quando c'era la rubrica di Italy Calls Radio 24,
sì,
una cosa del genere.
Gli italiani nel mondo, certo.
Esatto, bellissimo. E mi sono trasferito qua ormai tanti anni, mi sono stabilito anche, vivo qui, faccio spettacoli, mi occupo di design di palcoscenici, creo le luci, il video, tutto quanto.
Ah, voi fate gli eventi luxury.
Sì. Eventi, esatto, a Dubai chissà che eventi di livello.
Ci manca maniera.
Io non sono luxury, io sono
low cost. Viene low cost, viene, arriva con Ryanair a Dubai.
Ma scusa, vi conoscete in tanti lì di italiani a Dubai?
Sì, c'è tutta una comunità, ci sono anche i ristoranti. La cosa più bella sono i ristoranti, poi nel ristorante italiano, tipico italiano,
e trovi tutti gli italiani che vengono a mangiare la pizza.
Tra l'altro, scusa, ma cioè, ho un amico, un'agenzia, che è titolare di un'agenzia che organizza concerti di italiani di a Dubai, e pare che vadano molto per la maggiore le canzoni classiche italiane, no? In questi anche eventi luxury.
Guarda, Leonardo, che è venuto Tozzi, Umberto Tozzi, la Dubai Opera, che adesso è diretta da Petrocelli, che è il CEO della Dubai Opera, ha preso posto ormai da un anno, ha rivoluzionato completamente tutta la scaletta, tutto il palinsesto, ha fatto un bellissimo lavoro, è venuto Tozzi, ha fatto un strapieno, poi è venuto il figlio di Morricone, anche lui ha fatto un pienone pazzesco. La Dubai Opera è diventata adesso, io non lavoro alla Dubai Opera, però c'è Petrocelli che è veramente il maestro dello spettacolo.
Ma anche eventi privati dove magari vengono anche cantanti meno conosciuti a fare però i classici della canzone italiana, intendevo.
No, non li ho trovati, io personalmente non li ho trovati, però sì, ci sono cose che succedono, i classici, quelli del, insomma, la lirica, la pop lyrics, no?
Sì. Però fatemi dire una cosa, soprattutto a un ascoltatore che mi scrive: ecco, il trumpista, avete già iniziato il dileggio. Oh, adesso mi arrabbio veramente, caro ascoltatore, ma mi arrabbio di brutto, eh? Il trumpista è il profilo che ha creato Emiliano con milioni di visualizzazioni, cioè si chiama così, lo trovate sui social così, il trumpista. Perché ti è venuto? Che cosa ami di Trump? Ecco, cosa ami di Trump? I soldi?
Fammi dire,
il
però,
successo?
Alessandro, io sono figlio di Radio 20, il trumpista è figlio di Radio 24.
Cioè, colpa
è
nostra, porcaccia miseria.
È nato grazie soprattutto alla bravissima dottoressa Crivelli, che saluto, dopo le scriverò una mail, e anche alla banda dei Musumeci, che insomma con, non dico propaganda perché loro fanno informazione, non come voi che fate infotainment, Musumeci faceva informazione, insomma io non
noi
ero
siamo dei noi siamo dei cialtroni, va bene,
infotainment,
non è d'accordo, e quindi
poi alla fine con questo i trumpisti fanno questo, i trumpisti assaltano, ho detto ma adesso mi metto io la maschera del trumpista, che dall'inizio inizialmente voleva essere una maschera, poi tutti mi dicevano ma non mostri il viso, non molti, non si sa chi sei, alla fine ho pubblicato anche la foto, c'è nome e cognome, quindi mi sono esposto pubblicamente, e l'ho fatto perché il programma, cioè le idee che ha Trump a me interessano, piacciono, mi piace la libertà di parola, quella in America dovrebbe essere uno dei diritti.
Quindi ti piace la libertà di parola, odi il wokismo, il radical chicismo? Odio, ho sbagliato parola, non sopporti il wokismo. Poi cosa ti piace?
Armi libere.
Armi libere.
Alle 6:30, però non adesso, bisogna parlarne.
Alla zanzara, va bene.
No, è un concetto, quello dell'arme libere, che Andrew Spannaus dice che non è così, ma in realtà l'idea è quella che il popolo armato, come del resto è successo con i partigiani, ha il potere di potersi difendere nel caso di...
Ma l'abbiamo spiegato anche nel nostro podcast, l'emendamento è stato scritto quando c'era forse questa necessità, adesso forse andrebbe un po' aggiornata, cioè abbiamo fatto dei passi avanti, vabbè, ma non ci buttiamo in questa
discussione. La Costituzione non si tocca, we the people,
la Costituzione, vabbè, sarai contento, insomma, Emiliano,
mi ha fatto molto piacere intervenire,
continua con i tuoi meme.
Non finisce qui.
A Dubai c'è qualcosa di analogo a Radio 24?
Ovvio.
Ascolto solo Radio 24, lo sapete bene, sono collegato dal mattino Simone Spezia fino alla ora che c'è dopo Crociani.
C'è subito il meme che ha fatto oggi, ci ha mandato una foto di noi due vestiti da pagliacci. Siete due pagliacci. Si diverte così, e noi pagliacci senza la G, e noi ti invitiamo pure, ma vattene a Dubai. Ciao Emiliano, ciao trumpista,
ciao.
Devo dire che da tre anni, smettila di accarezzare il microfono, lui è da tre anni, due anni che scrive: il prossimo presidente degli Stati Uniti sarà Trump, il prossimo presidente sarà Trump. Niente, Leonardo, va avanti così. Giampiero da Treviso, Giampiero, prego.
No, niente, forse quello che è successo in America dimostra una cosa, che i numeri della macroeconomia spesso non corrispondono a quelli che sono i numeri della, della vita reale, no? Tu puoi dire che c'è il PIL che è migliorato, puoi dire che è aumentato il numero degli occupati, se però alla fine anche l'occupato va a fare la spesa e trova che i prezzi sono raddoppiati, va a fare benzina e trova che la benzina è raddoppiata, alla fine... Esatto, alla fine la macroeconomia spesso non corrisponde a quella che è la microeconomia, ai numeri della microeconomia.
E mi sembra giusto, Gian Piero. Sentiamo anche Anna da Parma prima del traffico, se è concisa, per favore, Anna.
Sì, se, no, si dice circoncisa.
No, 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 quello, quello è un epic fail, vabbè.
Parlamento.
Sì, è vero, è vero, è vero, sì, un parlamentare lo disse, ma noi diciamo concisa, come si dice.
No, ma gli diamo anche 15.000 euro al mese.
Ah, stupendo. Ma lei, Anna, quanti anni ha, se posso permettermi? Sì.
90, no, 90.
90. 90, vabbè, che dice?
Allora, devo ringraziare Trump, che mi ha fatto vincere una cena nel più bel ristorante di Parma, perché tutti sono convinti che in America valgono le votazioni della gente in comune. In America vince chi ha più soldi, se no, se vincessero quelli che veramente si occupano della gente, non ci sarebbero così tante persone che dormono sotto i ponti, eh?
Vabbè, la saggezza di Anna: vince chi ha più soldi. Anna, devo andare al traffico. Non ho capito perché ha vinto una cena nel ristorante di Parma, però
scommesso.
Andiamo al traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Uno, Nessuno, 100 Milan. Speciale America al voto 2024.
I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to do that and get me a mojo hand. I'm going to fix my woman so she can have no other man. Cold ground was my bed last night. Rocks were my pillow too. Cold ground was my bed last night. Rocks were my pillow too. I woke up this morning wondering, what in the world am I gonna do? I lay down thinking, buy me a mojo hand. I lay down thinking, buy me a mojo hand. I didn't want to fix my woman so she can't have no other man.
Ma se l'abbiamo inventato noi il populismo aspirazionista da Berlusconi in poi, diventerò ricco come Berlusconi. Cioè l'ha inventato l'Italia questa narrazione. Trump ci cavalca, è così.
Sì, però come si diceva prima, non è che credo che un operaio del Michigan voti Trump pensando di diventare un giorno come Trump. Sa che probabilmente la sua vita sarà quella di operaio del Michigan, fa la sua vita onesta, laboriosa, eccetera. È un po' più profondo, più profonda la spiegazione. Invece, Leonardo, facciamo una puntatina in Italia, no? Giusto una notizia così. Il tema dell'immigrazione è un tema che ha sicuramente pagato negli Stati Uniti. Notizia che è uscita adesso dall'agenzia: il pattugliatore Libra della Marina Italiana sta andando verso l'Albania, sai, tutta la questione, con a bordo 8 migranti. Poi arriveranno domani, poi ci sarà qualche giudice, faranno ricorso tramite qualche avvocato, qualche giudice, probabilmente la sezione di Roma, perché ha assegnato alla sezione di Roma, dirà che il decreto ultimo fatto dal governo, anche questo, va contro la normativa europea, quindi dirà ai migranti di tornare in Italia, saranno i giudici comunisti, ci saranno le polemiche, mamma mia.
Sarà contenta l'Albania che prende un po' di soldi per così pochi migranti.
Vabbè. Allora, salutiamo il professor Maglio Graziano, torna con noi, esperto di geopolitica, vive a Parigi, autore di libri sulla geopolitica. Professore, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, da Macron si è, cito Macron per primo, visto che lei vive lì, si è complimentato, ma si sono complimentati Orban, si è complimentato Erdogan, la Russia con Maria Zakharova dice vince chi ama il proprio popolo. Netanyahu ha parlato, lei che ha scritto libri su quello soprattutto che sarà secondo lei un disordine mondiale in arrivo, cosa dobbiamo pensare di Trump che dice risolverò le guerre in 448?
Beh, innanzitutto il disordine mondiale non è che sia in arrivo,
è di fronte a tutti. E lo vediamo, lei ne ha scritto.
Lo vediamo e purtroppo ogni giorno che passa c'è qualche cosa di peggio, e sicuramente questo risultato non può migliorare la situazione, perché la possibilità di risolvere i problemi in 24 ore o in 48 non esiste. Ovviamente lui fa delle promesse elettorali che non hanno, nella gran parte dei casi non hanno molto senso, non hanno nessun riscontro nella realtà, però evidentemente fanno presa. E il problema, infatti, secondo me è più il problema dell'America, degli elettori americani che votano un personaggio simile e che quindi sono loro che lo vogliono, insomma. Trump è un prodotto della situazione più che un produttore della situazione. L'impatto sulle relazioni internazionali ci sarà indubbiamente, ci sarebbe stato anche con Harris in tempi e stili diversi, certo, però ci sarebbe stato. E la possibilità di risolvere le crisi è fuori dalla portata di Donald Trump. Né gli israeliani, né i russi, né gli ucraini obbediscono agli americani, nemmeno i cinesi. Quindi tutte queste operazioni, poi oltretutto ricordiamoci che il Presidente degli Stati Uniti ha dei vasti poteri, certamente, ma non ha tutti i poteri, nel senso che non può semplicemente dire adesso non diamo più soldi all'Ucraina, non diamo più armi all'Ucraina, la partita è finita.
Sì.
Perché
sì.
C'è il Senato, ci sono altri organismi.
Però a quanto pare sarà un Senato che sarà maggioranza repubblicana.
Sì. Ci diceva prima Mario Calabresi, per due anni avrà una maggioranza senza una grande opposizione. Cioè
non sulla politica estera, nel senso che la politica estera americana è abbastanza bipartisan ancora. Sulla questione della Russia sicuramente, quindi che lui possa avere mano libera sull'Ucraina io ho dei dubbi. Certo, bastano anche dei segnali politici a volte, senza necessariamente passare per delle vie legislative, però comunque non potrà fare quello che dice di fare. Altra cosa forse è in Israele, ma anche lì bisogna capire, perché la sua idea è di lasciare mano libera a Netanyahu, che finisca il lavoro, finish the job, come ha detto, ma non è che la posizione di Biden e Harris fosse molto diversa, semplicemente lui lo fa in maniera molto più scoperta, palese.
Sì.
C'è un'altra questione in ballo, se posso, ed è il fatto che comunque lui si è presentato su una campagna pacifista, perché ha accusato gli altri di essere dei guerrafondai, e però con queste politiche così aggressive, in modo particolare nei confronti dell'Iran, non so quanto potrà essere coerente questa politica, perché se va avanti di questo passo può succedere qualcosa.
Secondo lei per Israele finire il lavoro cosa vuol dire?
Lì bisognerebbe chiedere a Netanyahu e ai suoi amici. Per quello che si può vedere adesso mi sembra abbastanza chiaro che loro vogliono riprendersi Gaza, vogliono riprendersi la Cisgiordania, vogliono espellere il maggior numero di palestinesi possibili, possibilmente tutti. E per il momento, e anche allargare una specie di buffer zone, una specie di cuscinetto
in Libano,
in Libano, e bisogna vedere appunto se ci riescono, e penso che ci riusciranno perché appunto hanno mano libera.
Sì.
E questo dovrebbe essere quello che succede.
Sì,
ovviamente,
però questo scusi professor Graziano, come può portare a pensare a un mondo più pacifico, che lei ha detto Trump non può realizzare, come ha detto, però lo ha detto, cioè quindi dice con me finiranno le guerre. Se dà in mano libera a Netanyahu, non credo che questo sia un buon viatico per far finire una guerra o comunque per pacificare gli animi.
Certo, ma Trump è l'ultimo che si preoccupa della coerenza tra quello che dice e quello che fa.
E però lui porta avanti il fatto che quando è stato presidente di guerre non ce ne sono state.
Sì, ma non è colpa sua e non è,
non è merito suo.
Non c'entra niente. Nel senso che le guerre ci sono state. Ovviamente l'affermazione in sé non è verificabile, punto. Quindi cade nel vuoto. Però è molto plausibile che lui non abbia nessun tipo di influenza negli Stati Uniti. L'influenza degli Stati Uniti è sempre minore. È chiaro che se Israele ha la mano libera, non solo la situazione diventerà più critica nel mondo, non solo nel Medio Oriente, ma anche per Israele, perché questa ipotesi di allargare i confini, di espellere i palestinesi e tutto quanto non fa altro che creare dei nemici ulteriori contro Israele, non soltanto nell'area, ma anche nel mondo tutto intero. Israele è molto più isolato di quanto non fosse prima del 7 ottobre, quindi questo è assolutamente paradossale. C'è una campagna che è fatta in nome dell'isolazionismo, cioè da stare al di fuori di tutti i problemi del mondo, ma gli Stati Uniti per definizione non possono essere isolazionisti perché sono la più grande potenza del mondo e la loro ricchezza, il loro benessere dipende da questo. Quindi siamo in pieno scenario surrealista, nel senso che sono dette delle cose che non hanno nessun rilievo nella realtà, non hanno nessuna...
E dice non hanno neanche nessuna possibilità concreta e pratica di essere messe sul campo. Però
no, il problema, certo, ma il problema fondamentale è che quando voi avete una rappresentazione sbagliata della realtà, tutte le volte che intervenite sulla realtà la peggiorate, non c'è verso. Se uno vuole cambiare la società in meglio deve conoscere la società per quello che è, non per quello che vorrebbe che fosse, e quindi questo è mille miglia lontana dalla testa di Donald Trump e dalla testa dei suoi elettori naturalmente. Però gli elettori di Donald Trump ora sono diventati maggioritari, mentre non lo sono mai stati in passato, e questo la dice lunga sullo stato di disperazione in cui sono gli americani. Ultima cosa che vorrei dire.
Perché dice professore, poi la gente critica giustamente, perché dice di disperazione, cioè il popolo vota?
Perché affidarsi a un personaggio come questo significa essere completamente disperati, perché avere perso qualunque altra speranza in qualcosa di realistico.
Ma non è semplicemente l'alternanza della democrazia, che quando non ci si trova soddisfatti di un governo si prova a cambiare?
Sì, ma questo è un po' quello che succede dappertutto. C'è sempre il rappresentante dell'opposizione che salta fuori e che dice io risolverò tutti i problemi fino a prova del contrario, che è regolare la prova del contrario. Quindi questa è l'alternanza della democrazia, che tutti credono al salvatore, il quale salvatore li deluderà e dunque hanno bisogno di un salvatore successivo. Questa è l'alternanza della democrazia.
Però le alternative quali sono? Cioè come si potrebbe
io
fare?
Non sono qui a proporre delle alternative, io sono qui ad analizzare la situazione come è, e certamente c'è un termometro, perché un personaggio come Donald Trump 20 anni fa o 30 anni fa non sarebbe stato nemmeno pensabile. Se si fosse osato presentare alle elezioni sarebbe finito il giorno dopo in prigione con tutto il carico che ha sulla testa. Invece è stato eletto Presidente degli Stati Uniti. Questo è un termometro, di una crisi. Però è una crisi globale, ricordiamo,
sì,
in Europa non stiamo molto meglio.
No, ma infatti lei mi scrive proprio, io ho citato la dicitura disordine mondiale perché è il titolo del suo libro per Mondadori che abbiamo già presentato qui. Professore, io mi devo fermare, ma ci sentiremo magari nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, vedremo davvero. Trump è uno che dice io con i dittatori so parlare, ha parlato con Kim Jong-un, vedremo, ha detto con me finiranno le guerre. Sì, lei dice forse anche quello, essendo molto imprevedibile, viene un po' temuto anche dai Putin, dai Kim Jong-un. Vedremo.
Sì, può darsi, vedremo.
Professore, intanto grazie a Mario Graziano. Vedo Deborah Rosciani già pronta con tanti bitcoin nelle tasche che gli
forniscono. L'ho comprati tutti io.
Perché il mondo dei bitcoin esulta.
Ho visto che un bitcoin ha raggiunto, se non sbaglio, $75,000.
Esattamente, 75.120 il record di stamattina.
Se io vado in latteria, per esempio, con un bitcoin, dico vorrei un litro di latte, me lo
in Trentino un sacco di... vai a Lugano, in Svizzera ormai tutti li prendono, vai.
Sì, ma soprattutto mi dà quanto ti compri la latteria a questo punto di età.
Io andavo a comprare, non so se li ricordate, i cartoni del latte triangolari, quelli
magnifici,
a piramide, diciamo,
che erano strani perché come
anche stamattina delle notizie fondamentali per l'umanità.
Ma lui è un passatista, è un vintagista, dai, andiamo al futuro, andiamo almeno al presente. Vai Deborah Rosciani.
1, nessuno, 100 Milan. Speciale America al voto 2024.
Kamala, pazza, arriscamala.
That lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Nah, nah. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna grab a hold on you. California soul, California soul.
Secondo me, se un operaio del Michigan dovesse votare Trump, non lo fa sperando di diventare un giorno come lui, ma pensa che, essendo un businessman, magari crea più opportunità di lavoro, più chance professionali, eccetera, cosa che probabilmente pensava chi votava Berlusconi.
Allora, le 10:40 minuti. C'è Lucia da Como.
Sì?
Prego, Lucia.
No, niente, volevo ribadire quello che ha detto anche il signore un attimo prima di me, che gli imprenditori lavorano anche per gli operai, gli imprenditori corretti, certamente, non i ladri, gli opportunisti. Quindi all'operaio, nell'uomo ricco, nell'uomo che si è fatto, vede un'opportunità non per diventare come lui, ma per usufruire del suo lavoro, del suo impegno, sì. Insomma. Questo
vabbè, questa è un'analisi, va bene, grazie Lucia. Andrea, Roma, da Fabio, chiamateci all'800240024. Fabio.
Sì, buongiorno, salve. Io, ritornando al discorso di Trump stamattina, che è stata però una notizia abbastanza così, insomma, volevo dire questo: sento spesso ripetere il fatto che le sinistre, i democratici nella fattispecie, non danno ricette giuste per le persone, quindi non riescono a convincere. Io penso che siamo oltre, nel senso che oramai si è instaurata una narrazione, a parte l'uomo, come abbiamo detto un sacco di volte, l'uomo forte, finisce, ti faccio finire la guerra, ti abbasso l'inflazione, via gli immigrati, ti rilancio l'economia, ti faccio ricco, quindi questa cosa piace. Beh, e oltre poi una fracca di bugie. Siamo in un punto, ripeto, in una narrazione che oramai piacciono queste cose, quindi cioè, non siamo più al punto che ci vuole una ricetta giusta per la sì. sinistra, perché così convinca l'elettorato. No,
però su questo, io giustamente adesso Leonardo vedevo che era un po'. Ma perché? Cioè, mi sembra che la sensazione è, siccome perde colei o colui, se siamo in Italia, che piace a noi elettori di un certo tipo, il resto è una narrazione sbagliata che in qualche modo inganna, tipo incantatore di serpenti, inganna e affabula.
Ma di questo si parla, no? L'economia americana va benissimo, eppure Trump dice che stanno messi male.
Ma va benissimo, sì, l'inflazione va. Cioè, è vero che anche gli stipendi sono aumentati, ma l'inflazione c'è. Però ad esempio quello che ci ha spiegato anche Andrew, tutto l'atteggiamento del cosiddetto wokismo, ci ha spiegato in tante puntate.
Secondo
che
me, guardi,
a molti ha stufato evidentemente.
Io
poi
credo che
votare,
in tutto l'Occidente, e anche in Italia, molte persone non sopportino più di sentirsi dire come bisogna fare per vivere nel modo giusto, come se ci fossero dei maestri che sono quelli di quella parte politica, no? Il Partito Democratico negli Stati Uniti e qui da noi magari le forze progressiste, e questo sentirsi dire dall'alto come bisogna vivere, io credo che abbia stancato molte persone, per cui si preferisce votare dall'altra parte.
Oppure, scusa Leonardo, più che come vivere,
come vivere nel modo corretto, nel modo giusto,
ricette che vengono, ricette politiche, dico, che vengono proposte da alcune forze politiche, poi quando si va a votare non vengono giudicate altrettanto male.
Sì, ma io credo che tanta parte del voto che va verso destra lo si dia perché si è stanchi di sentirsi dire come bisogna vivere per essere in un determinato mondo sostenibile e quant'altro, che saranno sicuramente ricette giuste, ma secondo me sono accettate e accettabili se arrivano da una convinzione propria e se non vengono calate dall'alto da dei maestri che ci dicono come dobbiamo fare. Beh, questa cosa
io credo non vengono calate dall'alto, chi le propone è perché ha una base popolare di
sì,
persone
base,
che credono.
No, ma io dico l'atteggiamento, no, di dirci questo è il modo corretto di fare, di vivere, voi che non fate così siete i cattivi, siete quelli reazionari, eccetera eccetera. Può anche darsi, però secondo me sono scelte che partono da se stessi, ecco.
E poi insomma quando si va a votare, per esempio tutto il tema dell'immigrazione, che sicuramente avrà inciso, come i vari temi, il tema dell'inflazione, il tema dell'immigrazione, il tema del wokismo, il tema dell'aborto. Uno potrebbe dire per esempio perché una donna vota Trump su tutto il tema dell'aborto, eppure ci saranno anche tantissime donne che avranno votato Trump. Sentiamo Alberto da Bologna, buongiorno Alberto.
Sì, buongiorno, da Bologna di passaggio, in realtà sono abruzzese, però volevo porre una un'idea, che questa vittoria di Trump non possa magari del tutto involontariamente giocare un po' a favore dell'Unione Europea, che magari si possa riscoprire come identità politica necessariamente più unitaria, perché Trump farà, Se mantiene fede alle sue promesse, una politica più isolazionista, svincolando l'America da interessi che lui non ritiene prioritari, e magari gli stati europei, che oggi hanno fatto un po' i cavalier serventi degli Stati Uniti, possano trovare motivazioni e anche interessi a essere più coesi come entità politica, e che magari questo ci aiuti a trovare una vera dimensione europea.
Vedremo. Intanto, dopo il traffico, noi concluderemo con una collega che conoscete molto bene, una voce di Radio 24, per capire anche come mai invece Kamala Harris di fatto non ha convinto gli elettori americani.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta Nessuno. 100 Milan. Speciale America al voto 2024.
Manera, scusa, ma non hai capito un cazzo. Quelli che dicono da millenni come ci dobbiamo vivere sono i preti, eppure la destra non fa altro che osannare la Chiesa.
Vabbè. Allora potete ascoltare alle 11 la domenica con Nessuno è Perfetta, o ascoltare il suo podcast Americane, storie di donne indimenticabili. Mi viene da chiedere, quasi come provocazione, a Maria Tella, che saluto, buongiorno Maria. Certo,
ciao.
Kamala Harris non entrerà forse nel podcast delle donne indimenticabili, perché purtroppo...
Sai che sarei quasi tentata invece
di inserirla?
Perché... è la seconda volta che una donna in America ci prova, prova ad andare alla Casa Bianca, ed è la seconda volta che la rimandano indietro. E allora forse sarebbe bene non dimenticarla, ricordarsi del perché non ce l'ha fatta, per tanti motivi, non certo solo per suoi limiti, diciamo, di personalità, ma sarebbe bene ricordarselo, perché prima o poi, succederà, visto che l'Europa succederà. Ha donne al vertice dappertutto, forse gli Stati Uniti si devono chiedere come mai non riescono ad averne una.
Tra l'altro questa lettura è interessante, perché dall'altra parte Donald Trump, sappiamo, accusato di essere misogino, di, insomma, i processi, eppure gli americani hanno,
e anche le americane lo votano. Sì, che nel suo discorso che abbiamo sentito pronunciato alle 3 del mattino in Florida, in Italia poche ore fa, tutte le volte che ha citato una donna per riconoscere i meriti ha sempre aggiunto bellissima, la sua bellissima moglie Melania, certamente bellissima, bellissime figlie, insomma, quando parla di una donna dice bellissima, è un po' vecchio stile, no?
Vecchio stile.
Appunto, anche tante donne evidentemente hanno votato Trump, forse perché è prevalso l'aspetto, diciamo, economico, nel senso si è badato più all'economia che non all'aspetto di genere, ecco, diciamo così.
Adesso non abbiamo ancora i dati, quindi non sappiamo quante donne hanno votato per Trump e quante per Kamala. Non credo che proprio sia il candidato nel quale le donne americane, anche conservatrici, si riconoscano di più, però probabilmente ha rassicurato su alcuni temi, prima di tutto quello delle migrazioni. Un sondaggio tra i repubblicani condotto da Noto, dall'associata americana del sondaggista Noto, dimostra che il tema dei migranti è in testa alle preoccupazioni, viene ancora prima di quelle dei temi economici, e quindi forse questo ha influenzato anche il voto delle donne.
È quello che si diceva anche prima, l'ascoltatore diceva, ma come la narrazione, ma poi sono i problemi concreti, evidentemente la popolazione, molta popolazione, ma non solo in America, anche abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, anche con Orban, anche in Ungheria, vede questo tema dei migranti come una preoccupazione concreta, e quindi va a votare di conseguenza. Però Maria Latella, si diceva anche di Kamala Harris che fosse un po' politicamente vuota, cioè politicamente non in grado di incidere più di tanto. In questi 4 anni di vicepresidenza non ha inciso, secondo molti critici.
No, non ha inciso, l'hanno tenuta anche nel retrobottega, diciamo così, che non hanno mai consentito di valutarne davvero le capacità. E dopodiché, però, in questi pochi mesi per fare una campagna elettorale, ricordiamoci una cosa: Donald Trump è in campagna elettorale da 20 anni, da quando faceva The Apprentice per il canale, sì, per il network NBC, che ha una grande responsabilità nell'aver creato il personaggio Trump, che poi si è creato molto anche da solo, perché è un istrione, un grande comunicatore. Però senza The Apprentice non ci sarebbe forse un presidente Trump oggi alla Casa Bianca per la seconda volta. Lui è in campagna elettorale da sempre, sicuramente da quando ha lasciato la Casa Bianca sconfitto da Biden, e lei no, lei ha avuto pochi mesi per farsi conoscere. Non ha saputo incidere davvero sull'elettorato, i risultati sono lì, sì, a dirlo, però francamente ha avuto poco tempo e non ha avuto la macchina di cui ha goduto Trump. Trump ha Fox dalla sua da sempre, i podcast e un atteggiamento che questa volta è stato molto meno aggressivo anche da parte dei media mainstream.
E poi aveva,
guarda,
Elon Musk,
Washington Post.
Poi aveva Elon Musk che, di cui lui dice è un super genio. Ha ribadito, cara Maria, nel discorso che ha fatto, fermerò le guerre. Continua a dirlo, e lo ha detto anche nel primo discorso. Ma ci credi? Cioè, c'è questa possiamo sperarlo, tutti dobbiamo pensare che abbia qualche arma diplomatica nella tasca, perché fermerò le guerre.
Non lo so. Sull'Ucraina, più che arma, mi pare che abbia un eccellente rapporto con Putin.
Sì.
Quindi bisogna vedere come la ferma, perché la guerra si poteva fermare anche un anno fa. Bastava dare a Putin quello che chiedeva. Se Trump la ferma dando a Putin non solo i territori che lui ha già occupato, ma anche quelli conquistati da Zelensky, allora si fa presto a far finire la guerra.
Sì, questo lo vedremo. Intanto, cara Maria Latella, noi ti dobbiamo salutare perché ci dobbiamo fermare in questo lungo speciale che continua però nella programmazione di Radio 24 nel giornale radio. Grazie davvero.
È stato un piacere.
Sottolineare il podcast americane, storie di donne indimenticabili, e poi Nessuna è perfetta, la domenica alle 11. Grazie a Maria Latella. Caro Leonardo, ci fermiamo qui. La tua speranza di incontrare Ivana. Ivanka, Melania. Ivanka,
ormai quella
Ivanka.
Speranza con la rielezione del marito.
Ed è vero, Ivanka potresti adesso. La figlia sarà.
No, io ormai ho donato il mio cuore a Melania e resterà lì. Trafitto a lambrate. Il cuore trafitto di lambrate.
Che immagine, proprio lì così. Sul binario 8. Vai
lambrate.
A disegnare un cuore trafitto e lascialo a lambrate sul binario 8. Magari qualcuno.
Oggi lo faccio, oggi darò un senso alla mia giornata in questo modo, oggi che è San Leonardo tra l'altro.
Auguri, va bene, ci troviamo domani alle 9.